Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo podcast, il Dirt Tech Podcast, il primo podcast italiano su tecnologie Microsoft e non solo. In particolare oggi le tecnologie Microsoft c'entrano, ma c'entrano diciamo limitatamente. E ho con me Matteo Pagani, che ci è tornato a far visita ultimamente, è il nostro assiduo frequentatore, e con lui parleremo di Alexa. Sì, avete capito bene, Alexa, il Cortana di Amazon. Ok, intanto saluto Matteo, grazie di essere
ciao
con noi.
Ciao a tutti, ciao.
Allora, cominciamo dalle basi. Matteo, come funziona Alexa?
Ah, Alexa è un digital assistant vocale, quindi l'esempio che hai fatto di Cortana è calzante, quindi è un po' Cortana, Siri, Google Home, assistenti vocali che si trovano nelle varie incarnazioni su varie piattaforme. Amazon ha la caratteristica che è stata la prima a lanciare questi assistenti vocali al di fuori di un ecosistema mobile. Quindi, come sappiamo, Amazon non ha dei telefoni, ha dei tablet, ha degli e-reader, ma non ha un telefono. Quindi, al contrario di Siri, Google Home o Cortana, che comunque è legata all'esperienza Windows, è stata la prima a lanciarli su dei dispositivi fisici, degli speaker che si possono mettere all'interno della casa e che gestiscono comandi vocali.
Quindi, per chi non lo sapesse, chi non è stato sommerso dall'offerta, dalla voglia di comprare Alexa, si tratta di una sorta di speaker, di woofer, di mega speaker, di robi che si tengono sulla scrivania, sul mobile e a cui ci si parla, fondamentalmente.
Esatto, sì.
Bene, e dietro al ci si parla c'è un concetto di skill.
Sì, Alexa ovviamente, così come tutti i digital assistant, ha tutta una serie di funzionalità native sue, quindi non so, si collega a Spotify per la riproduzione della musica, può gestire dispositivi di domotica all'interno della casa, lampadine wifi, termostati e cose del genere. Però poi può essere estesa, quindi esattamente come su un telefono posso andare su uno store e installare delle app, su Alexa posso aprire uno store e installare delle skill, che sono praticamente degli entry point che aggiungono delle funzionalità rispetto a quello che lei sa fare di suo. Quindi, non so, troviamo le skill dei principali quotidiani, dove posso ascoltare le ultime notizie che arrivano dal quotidiano, troviamo dei giochi, troviamo skill che raccontano delle storie, troviamo skill per dei prodotti di domotica di terze parti. C'è un mercato molto vasto legato a...
Ok, e se io volessi cominciare a lavorare, a creare la mia skill personale, quali sono i passi? So che tu hai provato, quindi...
Sì. Allora, le skill in realtà fondamentalmente è una comunicazione tramite JSON tra i server di Alexa e un'applicazione web, mettiamola così. Quindi quando l'utente dà un comando vocale, noi riceviamo un JSON all'interno della nostra applicazione web che possiamo interpretare, riusciamo a capire qual è il comando che è stato eseguito e poi dobbiamo preparare una risposta che dobbiamo restituire ad Alexa. Una skill fondamentalmente è composta da due parti. Uno è l'interaction model, che è il modello con cui io interagisco con la skill. Quindi l'interaction model definisce le lingue che supporto, i comandi che supporto, quindi Alexa dammi le ultime notizie, ad esempio è un comando, gli slot, quindi il fatto che io posso avere un comando con dei parametri, Alexa dammi le previsioni del tempo di Alexa, Amazon non si aspetta che scriviamo tutte le città del mondo, ma fa uno slot e poi in quello slot lui sa che quello è un parametro che può essere può assumere diversi valori. E questa parte viene fatta tramite un tool web che si chiama Alexa Developer Console, dove si con un'interfaccia abbastanza semplice si crea questo JSON che definisce questi comandi. In alternativa si può usare anche un tool a riga di comando, tra l'altro non mi ricordo se sia ufficiale o meno, ma c'è anche un'estensione che viene tra l'altro supportata dalla documentazione ufficiale di Amazon, per Visual Studio Code, per interagire direttamente con l'interaction model direttamente da Visual Studio Code.
Però immagino che la console web sia decisamente
sì, comoda. Sì, è comoda, semplicemente si creano quelle che vengono chiamate le intent, quindi il comando.
Sì, un po' come succede con Lewis.
Sì, esatto, si crea l'intent si definiscono alcuni esempi di frasi che corrispondono a questa intent, si definiscono eventualmente degli slot, e si definisce la lingua che si vuole supportare.
L'intent fondamentalmente è una stringa, diciamo, una label, mettiamola così, che in qualche modo tu dal lato back-end,
esatto,
così,
quando Alexa capisce dammi le previsioni del tempo di Milano, vuol dire lei la collega all'intent che si chiama weather forecast, e a te come sviluppatore arriva l'informazione, l'utente ha richiesto l'intent weather forecast.
Quindi fammi capire, allora stiamo parlando di un qualcosa che mi chiama un web, quindi diciamo una chiamata REST.
Sì, esatto, una chiamata da resto.
Quindi in linea teorica, se non ho capito male, questa cosa è realizzabile anche con C Sharp e con, che so, una function, piuttosto che un mio sito web che espone un endpoint REST.
Sì, assolutamente, e questa è la cosa che mi ha affascinato, o meglio, invogliato un po' di più a entrare nel mondo di Alexa. Un po' sicuramente il fatto che adesso è stata lanciata in Italia, quindi comunque si può utilizzare in maniera più naturale all'interno della propria casa, e va poi anche il fatto appunto che, come dicevi tu, dopo aver visto dalla documentazione di cosa si trattava, ho detto beh, ma questa cosa non mi sembra molto vincolata alla tecnologia, alla fine sono endpoint REST, quindi ho iniziato proprio a esplorare come poterle portare sulle tecnologie Microsoft, e, perché in realtà la documentazione di Amazon sfrutta, mettono a disposizione degli SDK per semplificare l'interazione con il payload JSON, ma sono per Java o per Node.js, che sono due linguaggi con cui io non ho esattamente
immagino che loro spingano sulle lambda.
Esatto, infatti l'opzione di default, quando si configura l'interaction model, bisogna specificare anche l'endpoint, la cosa predefinita è voglio usare una VS lambda.
Ci sta
assolutamente.
L'avessimo fatta noi avremmo puntato sulle function.
Esatto. Però appunto, come dicevi tu, le function ad esempio sono perfette, perché fondamentalmente quando Alexa manda un messaggio alla nostra skill, li manda una chiamata a REST con un payload JSON che contiene le informazioni della richiesta, quindi noi dobbiamo restituire un altro payload JSON con la risposta.
L'unico problema, mi viene a dire, è che io devo esattamente conoscere come funziona il JSON e come funziona la chiamata, e quindi dovrei in qualche modo andarmi a intercettare e andare a capire per tutti i JSON possibili come gestirla, e quindi anche come restituirla, o c'è qualcosa che mi viene in aiuto?
No, c'è qualcosa, fortunatamente c'è una libreria open source su GitHub, si chiama Alexa.net, che tra l'altro è fatta da Tim Hoare, che è uno dei principal manager della divisione Cloud Developer Advocate, quindi la divisione che si occupa di developer advocacy in giro per il mondo, e fondamentalmente fa da wrapper a tutte le chiamate JSON. Quindi invece di lavorare col JSON si lavora con oggetti.net, quindi si ha una skill request dove facilmente si recuperano gli intent, le slot e così via, e si ha una skill response con un oggetto response builder che aiuta a costruire sia le risposte più semplici, quindi manda questo messaggio, sia le risposte un po' più complesse, come può essere ok, ti mando un messaggio ma ho bisogno di una risposta, oppure il messaggio può contenere anche una componente visuale, dato che Amazon supporta sia il concetto di card, perché le vengono visualizzate sia all'interno dell'app, sia Amazon produce dei dispositivi con Alexa con uno schermo, e quindi puoi mostrare anche delle informazioni visuali.
Quindi interaction model, codice, però per testarla devo deployare la function, mi devo mettere in debug remoto, fare il log, cioè posso, come faccio a testarla localmente? Cioè tu so che hai sperimentato, quindi sì. Ci sono dei trucchi per poter...
Sì, allora, il testing in realtà è reso semplice da due cose. La prima è che Amazon mette a disposizione un tool chiamato Alexa Simulator, dove praticamente funziona come una chatbot tipo quella del Bot Framework. Quindi si danno i comandi o a voce o scrivendo, e si vede tutto il payload JSON che viaggia, e lui risponde in base alla nostra function come l'abbiamo configurata. Altrimenti, siccome quando si crea un account developer su Amazon bisogna linkarla ad un account Amazon normale, se si ha un dispositivo, uno o più dispositivi Alexa in casa collegati allo stesso account, automaticamente la skill diventa disponibile in fase di sviluppo, quindi la possiamo testare immediatamente. Il modo migliore per testarla, che è quello che ho trovato mentre sperimentavo, è usare strumenti come ngrok, non so quale sia la pronuncia esatta di questo tool, che ti aiutano a esporre praticamente la tua macchina locale con un endpoint pubblico, con SSL, HTTPS e quant'altro. Perché altrimenti, come dici tu, la menata è che dovresti fare ogni volta ogni minima modifica, dovresti rifare il deploy della function su Azure, certo. potresti loggare, sì, quindi c'è il remote debugging, ma
quindi di fatto io faccio partire la mia function locale, mi faccio dare l'URL della function locale e poi dico a ngrok che quell'URL deve essere esposto esternamente in HTTPS. Prendo l'URL di ngrok e lo metto negli endpoint di Alexa.
Esatto, basta, esatto, sì.
E questo va, e poi metto un breakpoint.
Metti il breakpoint, vedi quello, sì. All'inizio soprattutto è fondamentale perché bisogna capire un attimino cosa ti arriva esattamente, cosa non ti arriva, i vari tipi di richieste, quindi aiuta moltissimo avere quel tipo.
Benissimo, ho fatto tutto, e poi? Allora, c'è un processo di certificazione,
c'è una fase di test automatici e qui entra in gioco, è molto utile Alexa.net, perché uno dei requisiti per pubblicare una skill è la sicurezza, ovvero prima di rispondere a una chiamata che ti ha mandato, che è arrivata alla function, devi essere sicuro che arrivi dai server di Amazon. E quindi c'è una checklist di cose che bisogna verificare, ovvero verificare l'URL della richiesta, c'è un header HTTP con dentro un certificato, c'è con l'URL di un certificato, c'è un header HTTP con un hash, devi decryptarlo, confrontarlo con l'hash del body JSON, devono combaciare, il timestamp non deve essere più vecchio di 150 secondi, un po' di roba da fare. Se si pubblica su AWS Lambda, queste cose le fa Amazon. Se la pubblichi su un servizio di terze parti, la devi fare tu. Alexa.net aiuta moltissimo perché espone un helper che ti permette, ad esempio, di chiamare un metodo verify passandogli questi header HTTP e fa tutto lui. Quindi
posso sfruttare però il fatto che le mie function hanno comunque una function key che mi permette di essere dietro la sicurezza, quindi posso usare la function?
Sì, assolutamente la puoi usare, assolutamente, però non basta perché comunque devi essere autenticato secondo il criterio che dice Amazon, che sono questi header, queste cose qua.
Vabbè, ma tanto abbiamo Alexa.
Però Alexa è che ti aiuta. Una volta superate le verifiche tecniche, che verificano che la tua function risponda a tutti i vari endpoint principali in maniera corretta. Infatti un altro degli errori comuni che può saltare fuori all'inizio, in cui mi sono imbattuto io, è che tu gestisci solo le intent che hai creato, ma Alexa ha di default una serie di intent built-in che devi gestire, quindi stop, aiuto, questo tipo di comandi. Se non li gestisci ti dà un errore alla validazione perché ti dice ti ho mandato una chiamata chiedendo aiuto e tu non mi hai risposto,
quindi è una sorta di test automatico, cioè nel momento in cui vai a fare sottoporre la skill alla certificazione finale, lui fa comunque questi test.
Sì, esatto, una volta che hai passato questi test, poi vabbè, ovviamente c'è la fase come sul mondo mobile di marketing, quindi devi definire l'immagine della tua skill, descrizione, mettere alcuni comandi di esempio, cose del genere, e poi c'è il processo di certificazione vero e proprio, dove invece c'è una persona del team di Amazon che verifica che la tua skill la verifica sia dal punto di vista tecnico, quindi che risponda correttamente ai principali input che hai dichiarato, e anche dal punto di vista di policy. Quindi ci sono, come per le applicazioni su un store mobile, una serie di policy legate a contenuti violenti, contenuti pornografici e quant'altro da rispettare, e quindi fanno questo processo di validazione dove alla fine si riceve un report accettato o rifiutato, se rifiutata perché, esattamente dal punto di vista come un'applicazione mobile su uno store.
Vabbè, io l'ho pubblicata, è andata sullo store. A quel punto, se io devo cambiare qualcosa, devo ovviamente ripubblicare l'applicazione.
Sì. Allora, anche lato backend? No, allora, se devi fare delle modifiche che impattano solo la function, non devi fare nulla. Eventualmente può essere Amazon che, se a un certo punto si rende conto che la tua skill non funziona più molto bene, ti contatta e ti dice te la tolgo perché non funziona più, sistemala. Però tu la puoi cambiare senza alcun tipo di problema. Quello che serve, quello che fa scattare una nuova certificazione è cambiare l'interaction model. Quindi se supporto una nuova lingua, se aggiungo una nuova intent, cose del genere, devo fare il rebuild dell'intent.
Ci sta. Beh, lì ci sta.
Chiaro. diciamo che su Amazon su questo è abbastanza smart, perché crea in automatico uno slot di produzione e uno slot di deployment, quindi quando, di testing, quindi quando tu hai una, viene certificata la tua skill, in automatico troverai la skill live, status live, e sotto, come se fosse figlia, la skill con lo stesso nome in development.
Okay.
E qualsiasi modifica all'interaction model lì dentro non si rifletterà su quello live fin tanto che non supera la certificazione.
Ah, ok, quindi poi lui,
esatto, quindi puoi cambiare quello che vuoi senza rischiare di spaccare chi la sta usando. Ovviamente questo non vale per la function, quindi lì devi essere tu che, se fai delle modifiche all'interaction model, devi essere sicuro che, oltre ad aggiungere il supporto alle cose nuove, ma tutto ciò che era vecchio e che viene utilizzato dalla skill in produzione continui a funzionare tranquillamente. Non è supportato, lo devi fare tu.
Certo,
ad esempio,
certo,
usando i deployment slot delle function di Azure, quelle cose lì,
però
è tua, quindi gestirti tu.
E quindi proprio pensavo proprio all'utilizzo delle function e degli slot, la morte sua, come si dice, nel senso che a quel punto è il suo. Io ho lo slot di test su quella di test, se produzione quando mi certificheranno girerò i due slot, quindi
sì, quello ovviamente è la best practice, perché comunque per quanto uno possa stare attento, soprattutto
certo,
se magari si è pubblicato una skill che ha ottenuto un buon riscontro di pubblico, di successo, di download, spaccare può essere sempre molto rischioso. È un attimo che le recensioni, come esattamente come gli store mobile, è un attimo che ti piovano store recensioni negative perché qualcosa non funziona.
Bene, quindi abbiamo affrontato un argomento non Microsoft, ma con risvolto Microsoft, quindi ci siamo. A questo punto, ragazzi, buttatevi su Alexa, nel senso che provate, insomma, fate un po' di prove. Abbiamo detto, non è necessario che io abbia il dispositivo fisico, in realtà.
No, in realtà no, perché Alexa, a parte il discorso del simulatore, però Alexa è disponibile anche come applicazione sul telefono, quindi posso installare le skill e comunicare con le skill anche dal telefono. Ovviamente, rispetto all'esperienza che si può avere col dispositivo, soprattutto quando sei sulla parte di domotica piuttosto che di riproduzione musicale, quant'altro è più limitato, però non sono obbligato ad acquistare un dispositivo. Tra l'altro spesso Amazon fa delle promozioni per gli sviluppatori, quindi per incentivare l'adozione dei dispositivi, quindi è sempre bene tenere un occhio alle iniziative che fanno.
Benissimo, quindi tenete d'occhio Alexa, buon divertimento. Io ti ringrazio, Matteo, come al solito disponibilissimo. Un saluto a tutti e ci sentiamo alla prossima. Ciao!